I morti sul lavoro sono morti di serie B per il sistema giudiziario. Subire un lutto che sembra non interessare neppure chi dovrebbe garantire giustizia o perlomeno provare a farlo, trovare comunque l'energia per trasformarlo in qualcosa che serva ad altri a non rivivere la stessa esperienza. La storia di Lalla Quinti e del padre Leonardo attraversa tanti momenti comuni a chi non vede tornare a casa dal lavoro un familiare o un parente. Questa storia inizia il 24 maggio del 2016, quando Lalla arriva alla telefonata che non si vorrebbe mai ricevere. Il padre, 73 anni, esperto stagnino, un artigiano di quelli che fanno e montano i tubi, maestro del rame e delle grondaie, quel giorno era andato in un'azienda di laterine in provincia di Arezzo con cui collaborava da tempo. Doveva fare un sopralluogo. Avrebbe poi montato e sistemato dei tubi in rame. È l'ultimo lavoro che faccio prima della pensione, aveva deciso. Leonardo Quinti quel giorno ci va in moto, non porta quindi la sua attrezzatura, che era uso ad operare per questo tipo di operazioni, per un sopralluogo che doveva essere una cosa piuttosto veloce, a un appuntamento con un responsabile dell'azienda.
L'unica cosa che sappiamo è che abbiamo ripreso dagli atti, anche perché lì non mi ci fecero andare. Mi chiamò questo maresciallo dei carabinieri, prima mi chiamò mia mamma, io ero al lavoro e lavoravo all'ospedale. E mi chiamò mia mamma, mi disse: tuo padre ha fatto un incidente, ha detto ha chiamato qualcuno, non lo so che cosa è successo. E io, che mia mamma aveva lasciato il numero, chiamo questa persona e questa persona è il maresciallo, e lui mi dice, ha detto: guarda, tuo padre ha fatto un incidente, ha detto ora si sta aspettando l'ambulanza, sempre molto vago. Io mi ricordo che solamente nel giro di 5 minuti penso di aver fatto 20 chiamate, anche perché all'inizio ho detto: oddio, mio padre era in moto sicuramente, perché mia mamma mi aveva raccontato che lui era andato in moto, e ho pensato: oddio, un incidente sulla strada. Ma non avrei mai pensato che comunque sia mio padre che va a fare un sopralluogo muore nel lavoro, ecco. Questo, insomma, io rimasi incredula. Poi dopo niente, nel momento che io questi che non mi aspettavano sempre questa ambulanza, io avevo già capito tutto, sinceramente. Tanto è vero che gli faccio: guarda, ma siete sicuri? Cioè, mio padre aveva il tatuaggio, accertatevi che, insomma, che fosse lui, insomma. E niente, loro dopo un certo punto, lui con queste parole mi liquidò, mi disse: guarda, tuo padre non ce l'ha fatta. Poi, nel senso, poi dopo venne appresi, perché io mi ricordo che chiamai anche questa dottoressa del 118 lavorando in ospedale. Praticamente nessuno arrivava, poche parole, l'ambulanza fece un incidente, come poi dopo abbiamo appreso dai giornali. Tutto con molta superficialità, anche questa dottoressa, un po' tutti, ecco, dal maresciallo. Ecco, noi siamo arrivati là, poi dopo all'obitorio dell'ospedale di San Donato, perché poi oltretutto mio padre arrivò con un'ambulanza e quei fogli non si sono più ritrovati, tanto è vero che non ci sono neanche agli atti come è stato trasportato mio padre.
Da qui inizia una storia di superficialità che sfocia nella sciatteria e nel disinteresse. Gli atti ricostruiscono che dal telefono di Leonardo Quinti partono due chiamate al responsabile dell'azienda, una alle 9.54 ed una alle 10.23, 17 minuti prima di cadere da una scala, risultata non a norma, da oltre 3 metri di altezza, riportando un trauma cranio-facciale. Quel che succede dopo la caduta non è chiaro. I soccorsi arrivano in ritardo a causa di un incidente che rallenta l'ambulanza. Dai referti non risultano tentativi di rianimazione ad operazioni di primo soccorso dopo la chiamata al 118 da parte dell'operaio che lo ha trovato. Il cellulare viene riconsegnato alla figlia smontato e senza SIM. Nel primo referto, nonostante la caduta, si parla di morte naturale. Solo un successivo referto necroscopico parla di morte violenta, ma nonostante questo si darà il via libera alla sepoltura senza ulteriori esami sul corpo. Il fascicolo viene aperto verso ignoti, nonostante appunto la scala fosse chiaramente di proprietà dell'azienda agricola e fosse non conforme alle indicazioni normative di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e l'azienda fosse anche priva del DUVR, il documento per la valutazione del rischio per lavoro in appalto. Nonostante tutti i dubbi e le incongruenze, dopo un anno i familiari apprendono che il fascicolo era stato archiviato. Ad oggi Lalla Quinti sta ancora cercando di far riaprire l'inchiesta.
Questa scala non era norma, non tornano le tempistiche dei tempi di come mio padre poteva prendere una scala, poi dopo, anche se l'avesse presa, Va bene, ammettiamo così, come pensavano che facesse mio padre il sopralluogo volando. Giustamente, quindi devi mettere a disposizione una scala che sia norma di legge, ma discorso a questo punto noi non sappiamo neanche se è veramente caduto da una scala. Chi te lo dice? Cioè, un'autopsia non c'è stato, ma poi mio padre nel momento che è stato portato al pronto soccorso, cioè nel senso non c'è stata un'ispezione del cadavere, cioè lì non c'è stato un magistrato, non c'è stato un medico legale. Quindi, e come chiude il magistrato dicendo che non c'è il primo, quando archiviò questo caso, cioè ha avuto anche il coraggio di mettere, non c'è nesso causale tra la scala non conforme e la caduta. E allora di che cosa si sta parlando qua? Cioè, non c'è, noi quando abbiamo richiesto l'autopsia, questo qui non ce l'ha voluta far fare. Questo è un caso anche di mala giustizia.
La questione del nesso causale è quella su cui non hanno poi portato avanti l'indagine?
Eh certo, hanno dichiarato che la scala non era norma, mancava il Duvri. Oltretutto il magistrato non gli ha fatto neanche la multa della mancanza del Duvri, ma secondo me non hanno guardato neanche il fascicolo. Qui dovevano chiudere. Gli ispettorati dichiarano che la scala non è a norma, manca il Duvri, manca proprio tutta la linea guida della sicurezza sul lavoro. Va bene, dichiarano che mio padre è caduto da una scala. Cioè, tu magistrato, come cacchio fai ad archiviare e dire, cioè, che il nesso causale tra la scala non conforme e la caduta non esiste? Cioè, capito? E questi danno il nulla osta per il seppellimento. Poi dopo nel seppellimento arriva alla cappella di San Biagio di Pozzo della Chiana, cioè addirittura dentro una cappella, capito? Non è che viene fatto all'obitorio, capito? Viene il necroscopo e ti dice morte violenta. Lì c'è un altro sbaglio, perché con una morte violenta tu dovevi chiamare un magistrato e dire: oh, ma che cazzo è stata a fa?
I titolari dell'azienda che cosa vi hanno detto su queste questioni?
I titolari dell'azienda, siccome mio padre era 40 anni che gli faceva i lavori, e mio padre ha sempre portato il suo trabattello, e noi sappiamo che quando tu devi fare i lavori ad alta quota, poi dopo qui si trattava che mio padre doveva portare le tubature per le acque piovane, va bene, che lui usava il rame, quindi prima di fare, e loro avevano, come si apprende sempre nei giornali, avevano l'urgenza di fare questo lavoro perché erano prossimi all'apertura delle cantine al pubblico, quindi qui si parla anche di lavori di somma urgenza. Mio padre venne chiamato, andò a fare un sopralluogo di lavoro con le scarpe antinfortunistiche, tutto in moto, e quindi possiamo capire che la scala non se la poteva portare dietro. Niente, dice che lì praticamente a mio padre gli hanno detto attendi, mio padre invece secondo loro non hanno atteso, da quello che dichiarano sempre negli atti, non atteso, lui avrebbe aperto due porte antipanico, preso questa scala, tutto in 10 minuti, aperto due porte antipaniche, avrebbe trovato questa scala dietro delle botti. Ma se mio padre ha sempre usato, come lo dichiarano anche loro, va bene, il suo trabattello, come faceva a sapere che questa scala era dietro due porte antipanico, dietro una botte? Cioè, mi capisci, è un po' non riesco a capire come. Poi, caso strano, quel giorno le telecamere non facevano, non c'era nessuno, la porta della cantina era aperta e poi oltretutto tenevano una scala non a norma che usavano i suoi operai. Quindi qui dove ti muovi c'è un reato. Il lavoratore autonomo bisogna stare attenti, perché è sempre un operaio con partita IVA, anche se è un esperto nel proprio lavoro, perché è proprio il tassello degli appalti. Quando si lavora in appalto, come è successo ora a mio padre, quando lavori in muratura, che i muratori ti chiamano, questi piccoli artigiani, no? Chi magari l'elettricista, chi magari chiama l'idraulico, chi sono tutti lavori in appalto, quindi tu sei chiamato dall'azienda appaltatrice, quindi capito, è tutto un discorso di appalti, di responsabilità, quindi la responsabilità è del committente.
Non so se sia una domanda dolorosa, ma come mai a 73 anni tuo padre ancora lavorava?
Allora, innanzitutto questo era il suo ultimo lavoro, perché mio padre già stava smantellando l'azienda, tanto è vero che sì. Mio padre, vedi, a differenza di tutte le aziende che stanno aprendo ora, no? Che comunque sia, non guardano niente, non guardano... Mio padre aveva 17 assicurazioni. Aveva l'assicurazione per terzi, cosa che molte aziende, molte fabbriche non hanno. Lo sapevi questo? Questo è un altro grande problema. Tu l'hai sentita la storia di Anna Vitale, no? Si fa molto presto a chiudere un'azienda, io non pago nessuno, la responsabilità cade con la chiusura dell'azienda. Mio padre invece aveva un artigiano con 58 anni di contributi e 47 anni ad alta quota, aveva anche l'assicurazione per terzi. Aveva l'assicurazione e non ce la faceva più a pagare e si era tolto le assicurazioni personali. A 73 anni una persona, perché mio fratello non lavorava
Continuavo a lavorare per necessità, sostanzialmente.
Poi era anche un lavoro pericoloso, quindi che molti non fanno più. Quindi comunque era l'ultimo lavoro che mio padre doveva fare, perché poi dopo infatti abbiamo visto che mio padre stava proprio chiudendo l'attività. E tu devi capire che per farti vedere come è stato nel mio caso, per far vedere mio padre muore nel lavoro e io davanti ai tribunali mi devo anche far vedere che mio padre non aveva colpe. Ma questo veramente è una cosa veramente macabra. È la nostra vita, i nostri sogni sono andati tutti in frantumi. Ci siamo rimboccati le maniche. Io e mio fratello, di mio padre, non abbiamo percepito un soldo. C'è solamente una misera rendita che è stata data a mia mamma e con quella rendita tu devi capire che servono, che è servito per rifare un po' tutta l'indagine. E sono soldi, e sono soldi. E chi ci ha aiutato? Dov'è lo Stato?
Leonardo Quinti, detto Piccio, con i suoi baffoni era assai noto nel suo paese, Foiano, ma anche nei dintorni, in provincia dell'Aretino, dove da 40 anni svolgeva il suo lavoro. Cattolico e comunista, sempre a servizio della propria comunità con l'attività di volontariato. Aveva due figli, Lalla ed Emilio, e la moglie Pina. Quando terminava un lavoro, sui tubi lasciava anche una sua firma, che spesso era una falce e un martello. Da questa vicenda Lalla Quinti inizia il suo impegno nella ricerca di giustizia, che la porterà a diventare portavoce nazionale della sezione Vittime sul Lavoro di Medicina Democratica.
Mio padre era un maestro nel suo lavoro. Il lavoro lo faceva bene e non ci rimettevi le mani per tantissimi anni. Ti racconto solamente una cosa. Qui dovevano togliere delle gronde di mio padre perché dovevano fare un lavoro. Non sono riusciti a toglierle e i muratori dissero: ma questo te l'ha fatto Piccio, perché mio padre veniva chiamato Piccio. E questo signore della casa si mise a ridere, ha detto sì, si vede. Gli tolsero le gronde con molta cura. Tu pensa, erano state messe 10 anni fa queste gronde? Ha detto no, queste le togliamo con cura, perché ha detto queste ti durano altri 20 anni.
È vero che lasciava una falce martello basso, no? Come firma?
Non solo falce martello, comunque tu pensa che l'ha messo anche a Giovanotti, nel senso, quando andò a fare lavori a Giovanotti, e che poi dopo arrivò tutta la giunta comunale e gli disse: Leonardo, tanto sappiamo che sei te, vieni subito a toglierlo. E mio padre disse: no, io sono al mare, arrangiatevi. Quindi c'era il padre di Giovanotti che se la rideva di questa cosa, ma non solamente a lui. Mio padre era un estrione, era una persona che scherzava, era una persona buona, era una persona rispettosa e lo rispettavano.
Dall'esperienza con la vicenda di tuo padre ed è nato anche il tuo impegno con Medicina Democratica e con l'associazione dei familiari.
Io ho iniziato a cercare familiari da tutta Italia per vedere proprio, cercare di sapere. Ho iniziato a stare dietro a tutti i vari processi e piano piano siamo cresciuti, siamo diventate tante persone, fino a quando non abbiamo trovato Michele Michelino, che ora è morto purtroppo, e ci ha presentato Medicina Democratica. E grazie a Medicina Democratica che è nata la prima sezione dei familiari delle vittime sul lavoro. Il nostro motto è: nessuno deve rimanere indietro. Di cosa ci occupiamo? Noi ci occupiamo per la tutela dei familiari delle vittime sul lavoro. A noi quello che ci interessa è che inizi ad esserci un fondo per i familiari delle vittime sul lavoro, specialmente per queste famiglie che non hanno la forza di andare avanti e più che altro non se lo possono permettere, perché purtroppo chiedere giustizia te lo devi anche permettere.
Ora la battaglia per far riaprire il caso continua insieme ad Alessandra Guarini, legale delle parti civili nei processi per la strage di Viareggio e per il crollo della Torre Piloti di Genova, e che oggi assiste la famiglia Quinti. Ricorda gli aspetti mai approfonditi della procura, le incongruenze e le anomalie, e continua a raccogliere nuovi elementi da sottoporre all'autorità giudiziaria per provare a chiedere di nuovo la riapertura delle indagini ed avere perlomeno quelle risposte che ancora mancano.